Eccoci qua di nuovo, manca proprio un minuto alle 15 fatidiche quando iniziava per più di 20 anni la conta, trasmissione contro il carcere. Questa lunga pausa, molto lunga, e ne chiediamo scusa a chi ci ascolta, è dovuta non a fatti volontari ma a problemi di salute. E niente di grave, poteva esserlo però non lo è stato, niente di grave, quindi i medici hanno fatto, hanno ripreso, rimesso a posto qualcuno che cominciava, un corpo che cominciava un po' a degradare in alcuni punti, per esempio l'apparato cardiaco, e quindi siamo di nuovo qui. Quindi ricominciamo un po' queste chiacchierate, speriamo che di rimettere in moto tutta quella rete di ascoltatori e ascoltatrici che ci seguivano in qualche modo. Ricordiamo che, così come sapete, il giorno è il mercoledì, ogni 15 giorni, quindi un mercoledì sì e un mercoledì no, per cui il prossimo sarà mercoledì, credo che sia il 9 di ottobre, e l'orario è dalle 15 alle 16, il titolo di questa trasmissione è La Conta, che è un rituale che si svolge nelle carceri italiane 4-5 volte al giorno. Potete poi risentire, riascoltare questa trasmissione se l'avete persa o volete ricordare ascoltarla, perché verrà rimessa nel pomeriggio più tardi, in podcast sul sito della radio ondarossa.info. Bene, che dire ancora? Speriamo che appunto la salute ci permetta di continuare queste trasmissioni, speriamo che si rimetta in piedi anche chi ci ascolta, fate sapere che la trasmissione è ripresa. Questa trasmissione è anche una mail, potete usarla per scrivere quello che volete o discutere così con chi vi parla, oppure anche a affrontare alcuni temi particolari, oppure chiedere che vengano trattati alcuni argomenti. Insomma, la mail è la conta, tutto attaccato minuscolo, la conta @ ondarossa.info. Bene, ci risentiamo tra qualche minuto, iniziando veramente la trasmissione. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta alle 15 e 4 minuti primi. E allora, qualcuno di voi, penso che tutti coloro che ascoltano questa trasmissione, si saranno chiesti e si chiederanno ancora che cosa è successo, in quest'anno, che mancano 3 mesi al termine, questo 2019, che cosa ha riservato nel carcere, cosa è successo nell'universo così della carcerazione, della punizione del penale. Che cosa è successo? Ma purtroppo niente di buono, ovviamente. I fatti sono racchiudibili in quanto è successo negli ultimi 10 giorni. E lo leggiamo dai giornali, ma credo che l'avete visto tutti, lo sappiate tutti, perché ne ha parlato perfino la televisione, talmente era grave il fatto. Ci riferiamo al fatto di San Gimignano. San Gimignano è un carcere molto grande in una cittadina molto piccola, San Gimignano vicino Siena in Toscana. Bene, la notizia è scoppiata appunto verso il 20-21 di questo mese. All'inizio giornali, appunto, ne ha parlato anche la televisione, parlava di presunti pestaggi, ma alla fine poi invece è venuto fuori, anche grazie al procuratore di Siena, che ha messo in moto un'indagine abbastanza precisa, è venuto fuori che in quel carcere di San Gimignano un gruppo di detenuti, la famosa squadretta che conoscono tutti coloro e tutte coloro che hanno frequentato il carcere italiano, ma non solo italiano ovviamente, ovunque c'è, anche se ufficialmente viene negato, la squadretta sarebbe quel gruppo di picchiatori che intimidiscono le persone carcerate con le botte, col pestaggio, per mantenere l'ordine, loro dicono, per tutelare la sicurezza dei cittadini proprietari, questo è ciò che dicono. Bene, questi pestaggi sono stati talmente forti che questo ragazzo pestato da più persone per più volte di seguito, più giorni di seguito, rischiava di perdere la vita, e quindi è scattata questa inchiesta, indagine. 15 guardie penitenziarie sono inquisite, ma due ispettori capo, cioè capi delle guardie, sono stati addirittura sospesi dal servizio, ed altri due, quindi in tutto 4 sospesi dal servizio, di cui 2 però sono dirigenti della polizia penitenziaria, quelli che guidano appunto i drappelli di guardie quando c'è da fare un pestaggio. È successo questo, adesso se ne parlerà, perché appunto è andata a finire in televisione, talmente era grossa la situazione, ne ha parlato il ministro, i politici, tutti quanti, però sta venendo fuori, verrà fuori sicuramente così. Ormai il meccanismo è un meccanismo ben oliato, l'avrete visto, se ne sono accorti anche i gatti che la sera ogni tanto girano per casa, per chi ce l'ha davanti al televisore, se ne sono accorti tutti, perfino loro, che c'è questo meccanismo ben oliato, quello che quando succede un fatto, un pestaggio in un commissariato o in una caserma dei carabinieri o in un carcere che porta fino, come il caso di Cucchi, ma non solo, Bianzino, Aldovrane, c'era alla morte, ebbene, della persona aggredita e pestata, si dice che la colpa è delle famose mele marce. La teoria delle mele marce ha fatto strada, utilizzando, e questo purtroppo va detto, anche se può far male a qualcuno, utilizzando anche la poca attenzione di chi voleva invece far uscire fuori la verità rispetto a un pestaggio o un massacro che aveva visto la morte della persona pestata, picchiata, massacrata. Viene fuori appunto spesso con la condiscendenza, perché molte volte i parenti, familiari, amici della persona pestata, spesso morta da un pestaggio, dall'aggressione delle guardie, dicono, talmente hanno a cuore di sapere come è andata la faccenda, e è comprensibile questo, loro vogliono sapere com'è che è morto il loro amico, congiunto, e che danno poca attenzione a seguire politicamente la vicenda. Alla fine questi fatti non fanno che confermare che il corpo dei carabinieri, quello della polizia, quello delle guardie carcerarie è un corpo sano in cui c'è qualche mela marcia, che infatti vengono sospesi, dimessi, a volte anche condannati, eccetera. Non è così, non è assolutamente così. È un meccanismo, certo, ogni persona, dovunque ci stanno, pure nei campi di concentramento, quelli nazisti, quelli che ci hanno insegnato a odiare fin da piccoli nelle scuole, giustamente, quelli però li abbiamo odiati, ebbene c'erano sicuramente delle persone più carogne di altri, questo è indubbio in ogni persona, poi c'è l'aspetto individuale che fa la differenza, ma non è una differenza sostanziale, perché è il meccanismo che produce, nella, pur nella differenza delle guardie dei lager nazisti, nella loro differenza che sicuramente c'era, e chi racconta come Primo Levi, come Hannah Arendt, come altri che l'hanno frequentati da detenuti, raccontano quelle storie, ben sottolineano le differenze di una guardia, l'altra guardia, tutti i nazisti, cioè tutti i tedeschi, ma non tutti uguali, appunto. Però poi quel campo di concentramento, buoni o cattivi che c'erano dentro da parte delle guardie, produceva quella cosa lì, quel terrore, quel massacro, quel terrore verso tutta la popolazione mondiale, che sarebbe dovuta rimanere silenziosa e sottomessa nel caso che il nazismo avesse compiuto il suo progetto, cioè conquistato tutta l'Europa e sottomessa. Per fortuna non è andato così, però insomma questo è il progetto. Allora, che cosa, perché capisco che dal punto di vista individuale è giusto che così che insomma, i procuratori, la giustizia persegua una guardia e non l'altra, questo va bene, è il suo compito, ma è un compito appunto giudiziario, non è il compito politico, che significa che è quello poi più intelligente, cioè perlomeno quello razionale, quello logico, chiamatelo come volete, politico, perché fa parte della politica, cioè della polis, di questo insieme di sistema in cui siamo, e dovremmo appunto cambiarlo, qualunque volontà di cambiare un aspetto di questo sistema che però interagisce con tutti gli altri si chiama appunto politica. Poi non mi piace, però ecco, non so, perché poi una cosa è distinguere la politica di palazzo, cioè gli intrugli che fanno quelli, che si chiama politica di palazzo, ci vorrebbe un altro termine, ma la politica è l'arte più nobile, perché con questo si sono cambiate e si cambiano le società, da quelle barbariche a quelle un po' meno, comunque sia, si è andato avanti con alti e bassi, chiaramente in maniera ondivaga, però l'umanità va avanti con lo strumento della politica, non con gli altri strumenti, ovviamente. E va bene, questo per dire, però appunto la valutazione politica o razionale o logica del carcere, così come ieri del campo di sterminio, è la stessa, al di là delle differenze interne che ci stanno, lo sappiamo, non vogliamo appiattire tutti dentro, però il carcere va criticato per quello che è, perché poi impone anche a delle guardie che ci lavorano dentro a fare la squadretta dei picchiatori. Ora, la denuncia che hanno questi è per violenza, crudeltà, trattamento inumano e degradante e perfino tortura. Questa sarebbe la prima volta, dicono appunto i commentatori, che il reato di tortura nei confronti di pubblici ufficiali, le guardie carcerarie tali sono, è stato appunto emesso, e si sta lavorando su questo. Il reato di tortura non è da molto che c'è, non è una grande legge, però quella è venuta fuori. E però quindi è la prima volta, dicono i giornali, che vengono, dei pubblici ufficiali vengono indagati per tortura. Il problema è che questa cosa, poi la finiamo qui con questo aspetto, ha messo in moto, come dire, ha dato coraggio a quelle voci che stanno silenziose. E allora alcuni giornali hanno detto: guardate che non è solo San Gimignano, è anche Torino, è Ivrea, è Viterbo, è Salerno, è Napoli, a Poggio Reale si sa che è un inferno, Piacenza, Udine, Brescia e altri. E il garante delle persone nazionali, il garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, appunto ha detto che vi sono tantissime inchieste in corso per episodi analoghi di pestaggio in tutte le in molte carceri italiane. La cosa divertente, nella miseria ci facciamo una risata, è che cosa hanno detto coloro che sono, in questo caso, diciamo, gli accusati, cioè le guardie, tramite uno dei loro sindacati. C'hanno tanti sindacati, tutti molto di destra, tutti molto oscurantisti, tutti molto reazionari, e di questo è il SAP, uno dei più, che ha più, come dire, più tessere degli agenti. Il SAP, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Dice, hanno detto questo tramite il proprio segretario che si chiama Capece. Noi del SAPPE, così come tutti i poliziotti penitenziari, già questo fatto di parlare, vedete, a nome di tutti, siamo adusi, questo è il linguaggio così unico che usa, siamo adusi a rispettare le sentenze definitive e solo di fronte a queste, cioè a sentenze definitive, potremmo esprimere la nostra opinione. Continua, la presunzione di innocenza è un caposaldo della nostra Costituzione ed è riferita a tutti i cittadini. Si è dimenticato di dire il buon signor Capece del SAPPE che loro, guardie del SAPPE ma anche degli altri, chiudono la cella a persone in cui dentro ci sono anche il 40% di persone non condannate definitivamente, quindi loro tengono in carcere, poteva dire questo, ci dispiace almeno tenere in carcere il 40% di persone che non sono condannate definitivamente, di cui l'Italia mantiene il primato in Europa. Questo, ogni tanto abbiamo dei primati, questo che è molto brutto, questo primato, perché oltre il 40% delle persone incarcerate su 60.000, quindi saranno 25.000 circa, o anche di più, che non hanno la condanna definitiva, sono la presunzione di innocenza per loro vale, per i secondini no, ma... Questo, diciamo, come assunto un po', è un fatto successo da una settimana, questo del pestaggio a San Gimignano, però rappresenta un po' quello che è successo in quest'anno, da quando ci siamo sentiti negli ultimi giorni di dicembre dello scorso anno ad oggi, più o meno questo sembra il sommario, questo è il prossimo che diremo. Però ecco, qualcuno dirà va bene, che le guardie hanno continuato non è una novità, i pestaggi sono sempre stati e continuano ad esserci. Non c'è un rilevamento da parte del Ministero, non lo fa, ricercatori privati non lo fanno, perché dovrebbero essere, diciamo, in qualche modo indirizzati, perché poi dovrebbero gli uffici del DAP aprire i loro archivi, altrimenti che ricerca fa? Si potrebbe fare sui giornali, ma è molto... viene fatta da Ristretti Orizzonti, questo sito fatto da Padova tra volontari e detenuti, però appunto è fatto più che altro su quello che emerge dalla stampa, però comunque c'è qualcosa. Ma i detenuti hanno subito in silenzio? No, assolutamente no. Ci sono tanti, hanno reagito in tanti modi. Per esempio a Terni, addirittura a un certo punto nel carcere di Terni, le guardie sono dovute scappare, sono scappate fuori dai reparti perché venivano, venivano fatte segno le guardie al lanci di oggetti dalle celle e quindi sono scappate, quindi c'è tensione. In qualche caso alcune guardie vengono aggredite, ci stanno attività di protesta che sono volte l'incendio della cella, fermate all'aria, proteste, battiture, ce ne sono tante di queste iniziative da parte dei detenuti per rispondere a questo clima aggressivo da parte delle guardie, che però rappresenta il clima aggressivo delle guardie, rappresenta la politica penitenziaria in questa fase, sia chiaro. Adesso è cambiato il governo rispetto a qualche mese fa, però per ora non è cambiata, ma rispetto anche a un anno fa, due anni fa. Di chiacchiere ne hanno fatte tante, se voi sentite i vari ministri della giustizia che sono succeduti, hanno detto cose anche diverse tra di loro, hanno polemizzato, però poi la condizione dentro le galere è più o meno rimasta la stessa, anzi è rimasta la stessa. Però il problema che uno si domanda, per chi conosce un po' la storia del carcere italiano, soprattutto dalla parte dei detenuti, dice perché tutte queste proteste non si uniscono in un movimento della popolazione detenuta, come è successo qualche decennio fa? Ebbene, e la risposta è molto semplice, perché non c'è quel collante esterno al carcere che permette di connetterle tutte queste lotte. Quindi le lotte, le proteste ci stanno, ma sono isolate, e un carcere è proprio basato sul concetto di isolamento, è isolato dalla popolazione, dalla città, dalla cittadina più vicina, ed è ovviamente ancora più isolato dagli altri carceri. Chi è che può permettere il collegamento delle proteste da un carcere all'altro? È le persone fuori. E così è successo infatti alcuni decenni fa, quando per oltre un quindicennio nelle carceri italiane c'è stato un movimento di lotta tra i più importanti, non lo diciamo solo, lo dicono veramente ormai anche delle pubblicazioni non italiane, perché insomma fa scuola il movimento chiamato degli anni 70, che però è cominciato negli anni 60, 70 e anche 80 nelle carceri italiane. Perché è un movimento importante sia sul terreno dell'organizzativo, perché i detenuti si sono organizzati, sul terreno di ciò che ha proposto, perché hanno scritto, hanno elaborato, hanno scritto delle cose che vengono studiate anche in molte università, non italiane ovviamente, dove si ragiona sul carcere, che cos'è il carcere, perché si può cambiare, non si può cambiare, ecco, hanno scritto tante cose. Addirittura una volta ci andò anche il ministro in un carcere, toscano, non era San Gimignano, in cui, sempre parliamo del 1974, il ministro della giustizia di allora si recò nel carcere, in questo carcere toscano, dove erano attivi i detenuti organizzati in collettivi, come in quasi in gran parte delle carceri, ed erano collegati tra di loro, però tramite compagni e compagne, attivisti, persone esterne che andavano sotto le finestre delle carceri, sapevano le notizie in tempo reale e le veicolavano subito ad altre persone che stavano fuori del carcere dall'altra parte della penisola, che loro lo comunicavano sempre dalla strada verso le finestre, oltre le sbarre, con i megafoni, perché, e quindi in termini di poche ore si sapeva se c'era una rivolta, una protesta in un carcere, lo sapeva tutto il circuito carcerario, quello raggiungibile da realtà di collettivi, di compagni e compagne esterne. Questo è il meccanismo. La rete non è stata inventata con internet, assolutamente no, casomai possiamo dire che internet ha copiato quello che già esisteva nella realtà ormai da parecchio tempo, perché se non metti insieme le lotte praticamente è come se non le facessi. Nel senso che il potenziale c'è, però non opera, non modifica. Bene, allora invece quel collegamento di proteste, lotte, evasioni, eccetera, produce intanto una moltiplicazione delle stesse proteste, lotte e anche evasioni, e soprattutto una crescita del rapporto di forza a favore delle persone detenute, che cambiava anche l'andamento. Cioè, prima un direttore di un carcere qualsiasi, prima di mettere in isolamento o anche la squadretta, prima di fare un pestaggio, ci pensava due o tre volte, perché sapeva che la notizia sarebbe uscita immediatamente e avrebbe raggiunto la cittadina dove queste guardie poi, uscendo dal carcere, vanno ad abitare, a vivere, e tutte le altre. E quindi insomma, sapevano di aver contro tutta la gran parte, non tutta, ma la popolazione, quella attiva, quella che si muove, dell'ambiente dove queste guardie risiedevano. Questa era la forza. Poi però questo a livello basso, ma a livello alto era che l'ambiente politico che gestiva anche le carceri, ora tutto il resto, oltre a tutto il resto, in qualche modo reagiva. Quello che hanno dovuto fare per distruggere questo movimento dei detenuti, non a caso, a leggere attentamente la storia di come quello che è successo in questo paese, ma come anche negli altri paesi, perché movimenti nelle carceri sono stati in tutti i paesi del mondo, che sono cominciati, pensate, nel nord Europa negli anni 60 e anche in Inghilterra, poi negli anni 70, a fine degli anni 60 è rimbalzato nell'Europa del Sud, Francia, Italia, Grecia, eccetera, Spagna, e dall'altra parte in America uguale, e in Canada e anche nel Sud America è rimbalzato queste proteste carcerarie, molto ben messe e molto collegate. Bene, il potere politico ha dovuto distruggere prima l'ambiente esterno, cioè questa rete di collettivi che tenevano questi collegamenti tra le carceri sono stati sciolti ovviamente mano militare, e interrotto questo, la lotta in carcere si è affievolita man mano, fino a che si è quasi spenta, non spenta del tutto, perché la vedete che le fanno le cose, però insomma non ha più quel valore di movimento, non si può più chiamare movimento dei detenuti, sono lotte sporadiche, anche bel messe, però appunto ci sono dei compagni e delle compagne che fanno questa attività, ma sono troppo poche rispetto alla necessità. Tutto qua. Volevo dire che appunto, quindi la realtà è questa, c'è un'aggressione da parte del sistema carcerario nel suo complesso, che va dal governo ai ministri, all'app, i direttori delle carceri, fino alla guardia, tutta questa gerarchia contro le persone detenute oggi è particolarmente feroce contro le persone detenute, per i vari motivi: uno, perché il rapporto di forza oggi è a vantaggio delle guardie; due, perché i ministri, perlomeno gli ultimi, hanno urlato contro, dicendo anche delle stupidaggini, dimostrando un'ignoranza spaventosa, dicendo anche delle cose perseguibili penalmente, però ormai queste vengono perseguite soltanto i poveri, non da oggi, lo sappiamo da sempre, però nessuno ha perseguito un ministro degli interni perché ha detto delle cialtronerie veramente miserabili. Comunque, quindi il problema è che c'è quindi una risposta, ma non è in grado di frenare quell'offensiva del sistema giustizialista, chiamiamolo così, quello che tende a presentare il sistema delle carceri in maniera sempre più dura. L'altro dato che rappresenta un po' quello che è successo in questi 7-8 mesi sono i suicidi, sempre molto alti. Ad oggi, una settimana fa, erano 35 dall'inizio dell'anno, 35 suicidi, che non sono pochi in 8 mesi, cioè fino alla fine di agosto, moltissimi. Per esempio a Poggioreale 3 suicidi dall'inizio dell'anno, solo in un carcere, e 6 in tutta la Campania, quindi è gravissimo. Poi si vedono i casi, ovviamente parlare dei numeri quando si parla di persone che si sono tolte la vita è riduttivo, ed è anche però non possiamo fare altro. Si dovrebbe invece parlare di ciascun caso, per esempio di quella persona, di quel ragazzo di 20 anni che è al carcere vicino a della Sicilia, vicino Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, che prima era un OPG, adesso è stato trasformato in carcere, si è suicidato. Un ragazzo di 20 anni, ora come può un ragazzo di 20 anni suicidarsi? È veramente drammatico. Quello di Poggiorale aveva 40 anni, anche lì giovane, anche quello è giovane. Ora, pure qui si fanno convegni, chiacchiere, scritti, libri, impicci, non ci azzeccano, non vanno nemmeno vicini. E le persone si suicidano non perché sono malate di mente, non perché sono pazze, non perché sono alterate, semplicemente perché non vedono altra via d'uscita. Quindi il suicidio è una valutazione molto razionale fatta dalla persona detenuta, che ci riflette a lungo, spesso ne discute anche con altri compagni di detenzione. Quando vede che non c'è altra via d'uscita, perché stare dentro il carcere è inaccettabile, è chiaro che pensa che l'unico modo di uscire dal carcere con le sue forze è il suicidio, e questo viene compiuto.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la. La 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 la
Allora, 15:35, siamo a metà trasmissione, appena passata la metà. Dunque, ora, questo è quello che succede dentro, e però uno dice, ma ci sono movimenti, ci sono tanta gente, in questi ultimi anni, più o meno in tutto il mondo, sono tante persone hanno cominciato a scrivere contro il carcere, perché vedendolo da un punto di vista ragionando sul carcere, cioè molte persone si domandano a che serve il carcere, e soprattutto ha raggiunto gli obiettivi che si era proposto oppure no? Perché se uno strumento, una macchina, un qualcosa costruito perché raggiunga quei fini non li raggiunge, in genere l'umanità li cambia. Quando hanno cominciato a fare i carretti per scoprire la ruota rotonda ci hanno messo tanto tempo, perché le altre non rotonde non andavano bene e quindi venivano cambiate. Ecco, il carcere non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si era esplicitamente detto, cioè che sono scritti sulla carta e che dicono e divulgano i loro signori e signore politici. Allora, pensate, nel 1949, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quanti anni sono passati? 70, appunto. Un certo signor Altiero Spinelli, che è molto conosciuto e va molto di moda perché è quello che ha scritto il Manifesto di Ventotene, insieme a Ernesto Rossi, insieme ad altri che stavano lì a Ventotene come esiliati, perché antifascisti, e si sono messi insieme e hanno scritto questo progetto di un'Europa federalista. Quindi li chiamano un po' come i padri di questa Europa, poi questa Europa non è tutt'altro che federalista, però loro volevano appunto un altro tipo di Europa. È chiaro che dopo 500 anni, forse 600, in cui gli stati europei si erano massacrati in una maniera indegna, chiaramente era il caso di interrompere questo flusso di massacri e trovare una forma di unità europea, a cui molti hanno lavorato. Altiero Spinelli pensava, con tutti quegli intellettuali che hanno dato una mano, a fare un'Europa federalista. Poi è venuto fuori questa porcheria, comunque vabbè, però almeno non si ammazzano più tra europei, vanno a ammazzare gli altri in giro per il mondo. Ma a parte questo fatto, e comunque Altiero Spinelli è molto conosciuto, ben voluto, esaltato, è ritenuto il padre, a torto a ragione, il padre dell'Europa, comunque il padre dell'unità europea genericamente detta. Ebbene, lui nel 49, siccome tutti questi, ne abbiamo parlato anche, lo ricordiamo, anche durante i lavori qualche anno prima in Italia dell'Assemblea Costituente, per scrivere questa benedetta Costituzione, cioè, che erano i punti cardini su cui fondare la nuova società, che doveva essere diversa da quella fascista su tutti i terreni, ma non tanto perché questi erano antifascisti, ma per queste persone, uomini e donne che si sono sedute alla Assemblea Costituente, hanno combattuto il fascismo. Due termini che sono molto diversi da loro, cioè l'antifascismo è una cosa, combattere il fascismo è un'altra cosa, capite? Cioè, tanto per essere chiari, una è un'astrazione che si risolve soltanto spesso nel fare le commemorazioni, portare fiori, medaglie, impicci. L'altro è combattere il fascismo, cioè fare in modo che vada via, che venga scacciato via o non si insedi. Sono due concetti. Queste persone, i costituenti e le costituenti, avevano combattuto il fascismo, quindi erano qualcosa di diverso e di più degli antifascisti. Tanto per essere chiari, guardate, l'italiano è una bella lingua, però bisogna usare i termini appropriati, altrimenti si fa la figura dell'ex ministro degli interni, in cui le parole non avevano un senso comune, servivano soltanto a tappare la pancia in escandescenza dei seguaci, tristi seguaci di questo triste personaggio. Comunque, quindi Altiero Spinelli è comunque una persona importante, e dovendo ragionare su tutte le cose da fare, quando si tratta, anche lui non stava nella Costituente, però veniva ascoltato, era un intellettuale tra i più seguiti, fu la prima persona ad andare nel Parlamento europeo. Allora si arrivò al fatto del sistema del punitivo, quindi il carcere, e disse queste parole: più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c'è una riforma carceraria da effettuare se non l'abolizione del carcere penale, il carcere tutto. Questo disse Altiero Spinelli. Ma non solo, anche Terracini, per esempio, voleva mettere, durante i lavori della Costituente, voleva mettere, fece una proposta di mettere il massimo della pena in 15 anni. Ma la cosa importante è che i costituenti, insieme anche quelli che non c'erano, che erano il loro entourage alla fine del secondo dopoguerra, dissero: bisogna ribaltare il concetto fascista del carcere. Attenzione, ribaltarlo su due criteri fondamentali, questi qui, così poi mi direte voi se il carcere oggi rispetta la Costituzione oppure no. Allora, i costituenti e le costituenti e anche tutto l'entourage di persone che diciamo seguivano, diedero questi due. Disse: il carcere voleva separare il mondo carcerario dal resto del mondo, erano espulsi, emarginati, non esiste, quindi bisogna mettere il muro, deve essere una separazione netta e incomunicante tra persone incarcerate e persone libere, perché chi ha trasgredito la legge non deve avere più nessun rapporto con la società. L'altro punto, sempre che il regolamento fascista diceva, le persone in carcere non hanno dignità, sono come degli stracci da buttare lì. I costituenti e le costituenti dissero: no, noi facciamo al contrario, giriamo sotto sopra la questione. Il carcere è una struttura di questa società. Il muro serve soltanto a non far scappare la persona, ma non a non far entrare la società nel carcere. Ci deve essere un continuo rapporto tra carcere e società. Le persone, non solo le istituzioni, tutti i cittadini che vivono intorno al carcere devono entrarci quotidianamente in carcere. Ci deve essere un afflusso continuo di persone. Il carcere deve essere continuamente, cioè il carcere deve continuamente parlare, discutere con le persone comuni che vivono. Quindi deve essere non separato ma parte della società. Il secondo punto: non devono essere esclusi, separati e emarginati, ma i detenuti fecero questa affermazione che è nella Costituzione, anche se nessuno la legge, nessuno la guarda, ma non è questo, si sa che siamo dall'altra parte, siamo più vicini ai regolamenti fascisti che a quelli voluti dalla Costituzione, ma questo lo si sapeva. Cioè, il fascismo non è un fatto di destra, non è che bisogna stare a Casa Pound per essere fascista. Fascista è un modo di porsi rispetto ai problemi. Per esempio sul carcere oggi ci stanno più fascisti di quanti non sono fascisti. Capite? Ecco, perché invece, infatti, vedete, quell'altro punto è quello che appunto in carcere ci sta persone senza dignità. I costituenti e le costituenti dissero: no, la pari dignità vale per ogni cittadino italiano, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo buttato nel più profondo della gattabuia. La dignità non si acquista per merito né si perde per demerito, c'è e viene garantita dalla Repubblica, appunto. Vi pare che questi due oggi, per esempio, siamo più vicini al dettato fascista o a quello costituzionale? Dite voi, mi pare che la risposta è abbastanza ovvia. Quindi uno dice: ora, è chiaro che la Costituzione, per esempio, per quanto mi riguarda, ha molti punti che io non mi riconosco, per esempio la difesa della proprietà privata, della famiglia, della religione. D'altronde è stato un compromesso tra forze diverse, e però nonostante sia un compromesso, appunto, che secondo me dovrebbe essere superato, però tracciava già degli binari che, se si fosse la società nuova, ricostruita, attestata su quelli, poi sarebbe stato possibile dare un'altra botta e fare l'altro passo. Invece siamo tornati indietro. Cioè, oggi, per esempio, per il carcere, ma non solo per il carcere, per come si vive nelle fabbriche, i posti di lavoro, voi guardate i riders, quelli che portano la pizza da mangiare, ecco, sono situazioni lavorative oppure di reclusione molto simili al 1931 che non al 2019. Questo è il progresso di questa società. Ma insomma, appunto, il punto era, tutte queste persone, insomma, dicono: il carcere ha fallito. Però questo dibattito, che è molto ricco perché fanno convegni tantissimi, presentano libri, discutono libri, viene fatto tra gli intellettuali di oggi, che dicono delle cose anche giuste, per carità, però non c'è un rapporto, come c'era un po' invece in passato, tra quest'area intellettuale e la realtà viva, quella che viene, che sorge, che si muove dalle strade, che è attaccata all'asfalto, che sta coi piedi sull'asfalto e che lì si muove, cammina e opera. È staccata, molto staccata. Difatti, e questa cosa ha contagiato un po' tutti noi anche, perché, per esempio, oggi anche molte realtà, se voi vedete su internet, tutte le realtà dei compagni che non dicono controllare pressione, dicono, chiedono al potere, per esempio sul carcere, si fa la richiesta al potere di essere meno cattivo con i detenuti, di modificare un po' le cose, per favore fate questo, non fateli soffrire così, fate un'amnistia, fate un indulto, cioè fateli uscire un po', cioè, sono richieste un po' pietose di chi si pone dal punto di vista di essere una vittima di un sistema troppo farraginoso come il carcere, come il sistema penale, e troppo, che impone troppa sofferenza. In realtà la cosa varrebbe, questo non funziona, è proprio questo che non funziona. Se quell'energia di chiedere ai poteri di essere più buoni fosse indirizzata a costruire qualcosa che invece è basata appunto sull'asfalto, che è ai piedi sull'asfalto, è chiaro che, insomma, per dirla in soldoni, soltanto i movimenti dal basso possono mettere in moto istanze di cambiamento. allora, 15:50, manca 10 minuti alla conclusione. Dunque, diciamo, quindi, se il carcere, come dicono me, in gran parte di queste persone che hanno scritto libri e fanno convegni, ha fallito i propri obiettivi. Gli obiettivi sostanzialmente erano due: quello di fare essere deterrente alla commissione dei reati e quello di risocializzare, rieducare le persone che vanno a fin galera. Allora, il secondo, lo dice lo stesso ministero, i recidivi, cioè quelli che usciti dal carcere dopo aver scontato la pena e si incamminano per la stessa strada che li ha portati dentro, sono circa il 70%. Quindi grande rieducazione, grande reinserimento pare che non ci sia. Quindi il carcere a che serve se produce soltanto criminali? Ovviamente, perché spendere questi 3 miliardi l'anno per quelli già lo sa, forse se uno li lascia fuori smettono prima. Vabbè. E l'altro aspetto è deterrente. Non è deterrente per un semplice motivo: qui hanno fatto per fortuna delle ricerche, non in Italia ma in altre parti del mondo. Quando c'era la pena di morte, c'è ancora in molti paesi, in molti stati americani, hanno fatto questa indagine, no, che ha prodotto poi che in molti stati si sta togliendo la pena di morte. Hanno detto prima, perché molti dicono no, la pena di morte è deterrente, allora hanno visto che in molti stati, quando c'era la pena di morte, i delitti grossi, importanti, gli omicidi erano molto alti. Tolta la pena di morte, diminuivano. E questo è un ragionamento che può fare chiunque, non ci vogliono 7 lauree, perché chiunque di voi, mettiamoci all'amico più caro, il parente, la persona con legata d'affetto che viene uccisa dallo Stato in nome di una sentenza spesso non condivisibile, beh, quella persona matura un rancore, un odio spaventoso che la può portare e spesso la porta a fare, insomma, a produrre azioni violente contro la società in nome del quale è stato ucciso il proprio congiunto, il proprio amico, eccetera. Quindi è chiaro che, insomma, l'uccisione porta altre uccisioni. Questo è vero per la malavita organizzata, è vero per lo Stato quando si comporta come la malavita organizzata, pari pari, perché lo Stato che uccide non è altro che un'altra malavita più grossa, ma è molto organizzata. Dunque, e quindi questo vale anche, per esempio, si dice per la stessa cosa per l'ergastolo. In Italia dicono la stessa cosa gli cretini, gli imbecilli che vogliono mantenere, no, ma se l'ergastolo è un deterrente, ovviamente non è vero, perché in molti paesi è stato tolto anche lì con questo ragione. Hanno visto proprio quando c'era l'ergastolo i reati gravi erano maggiori, levato l'ergastolo diminuiscono. È normale che sia così, come dire, la reazione è sempre sullo stesso piano, altrettanto violenta di quanto è l'azione, no? È così, quindi è ovvio che uno stato violento spesso si risponde con un'azione altrettanto violenta, comunque non altrettanto, però sempre della violenza. E allora, che cosa è il ragionamento che esce fuori da tutte queste elaborazioni fatte? Se non funziona per gli obiettivi che si è dato, perché c'è ancora il carcere, che costa pure appunto un sacco di soldi, 3 miliardi l'anno, non sono una bazzecola, considerate che il 70% soltanto per il personale, vabbè, i detenuti, i 3 pasti al giorno sono 3,50 euro, colazione, pranzo e cena, pensate com'è meraviglioso il mangiare in carcere, vabbè, comunque sia, però la prigione quindi serve ad altro, non a quello. Altrimenti sarebbe stata abolita, perché non raggiunge, anzi al contrario, gli obiettivi che si è posto. Quindi serve ad altro. Che cos'è quest'altro? È il mantenimento dell'ordine pubblico. L'ordine che permette che le classi dirigenti siano sempre quelle con quei privilegi, anzi in crescita, il sistema politico sia sempre quello, l'ambiente non gli frega, verrà sempre distrutto e degradato, tutte le altre persone devono essere, gli viene imposto il diktat di lavorare e consumare. A questo serve, a mantenere quest'ordine apposta, nonostante la grossa spesa, nonostante il fatto che sia non abbia raggiunto nessun obiettivo di quelli detti, questi non detti però invece li raggiunge ed è funzionale al mantenimento di un sistema feroce. E poi pensate, l'altro giorno ogni tanto poi veramente siamo talmente, come dire, il termine giusto sarebbe rimbeciliti, però diciamola più raffinata, ma qui c'è niente di raffinato, condizionati, mettiamola così, va, siamo talmente condizionati che per esempio ieri le televisioni, i giornali, tutti i media hanno detto che c'è questo grosso società di trasporti che organizza gite, viaggi eccetera, che da un momento all'altro ha deciso di chiudere, quindi manda via a casa 22.000 persone e ha lasciato senza riportare a casa 600.000 persone, perché organizza gite, come si chiama, Cocca mi pare, 600.000 persone abbandonate dove erano andate a passare un po' di vacanze, e quindi gli stati, spendendo un sacco di soldi, stanno cercando di riportarli indietro, quindi questi rientreranno con ritardi e spendendo un sacco di disagi, insomma un disastro. Ora, è possibile che quattro scemi che guidano quella società, finché ce la fai miliardi li hanno fatti e si sono messi in tasca, adesso che le cose dicono loro, dicono vanno male, da un giorno all'altro gli dice grazie, tutti a casa, tutti... Cioè, che differenza c'è tra questo, tra l'agire del grande capitale e della mafia, se non il fatto che il grande capitale fa più danni della mafia, su questo non c'è dubbio. Cioè, questi sono peggio dei mafiosi, cioè, non verranno arrestati, non vi preoccupate, non verranno nemmeno, non gli verranno nemmeno tolti i soldi, perché per carità la società è fallita, i loro beni, le loro ville stanno lì, cioè è allucinante, soltanto delle persone cretine possono accettare un sistema così balordo. Però appunto pare che insomma non è che c'è stato grandi manifestazioni che erano di basta, facciamola finita. Vabbè, è successo anche quando si lasciava morire la gente quando faceva 40 gradi in città, quindi sicuramente su Ponte delle Navi arrivava a 45-50 gradi. Bene, sono stati lasciati giorni e giorni, settimane, delle persone su quei ponti delle navi perché qualcuno voleva fare il bel gesto di mantenere il consenso degli imbecilli, e quindi non è successo niente, non è che c'è stata una grossa opposizione. Vabbè. Comunque, questo è quello che è successo in quest'anno, in questi mesi, che sta succedendo. Il problema è che dobbiamo trasformare, così come mettere in collegamento le proteste che si sviluppano in carcere, nonostante la difficoltà, si sviluppano, però sono isolate e quindi poco efficaci, vanno collegate da fuori. E l'altro aspetto è prendere queste elaborazioni, cominciare una critica radicale al carcere, perché venga buttato via, non nessun, e poi chiamatela abolizionismo, chiamatela distruzione, chiamatela come pare, cioè le carceri devono andare via, il sistema penale deve essere messo via, buttato nel cesso e tirato la catena, via, fine, non serve più, cioè non solo non serve più, è dannoso, è allucinante, tra l'altro mantiene un sistema della punizione, del nemico, del capro espiatorio, cioè tutte queste cose correlate che si porta appresso, che sono il peggio del peggio di ciò